9.55, torniamo in diretta qui sulle libere frequenze di Blackout. Continua la mattinata informativa e dopo la diretta con Marco, uno dei rider sgomberati questa mattina da Casa Rider, proseguiamo sul piano delle lotte sociali, ma ci spostiamo in Francia, dove ormai da un anno va avanti la lotta dei Gilets jaunes. E lo scorso fine settimana a Parigi, in oltre 270 città, si sono svolte manifestazioni dalle rotonde al centro della capitale. Continua la lotta che dura appunto oramai da oltre un anno. E proviamo a fare il punto con Gianni Carrozza di Radio Paris Pluriel, dove conduce Vive la Sociale. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a voi.
Tra l'altro ne approfitto per dire che se qualcuno fosse interessato a fare due chiacchiere con Gianni Carrozza, due chiacchiere informali, visto che è di passaggio da Torino, questa sera verso le 7 ci incontriamo presso la FAT in corso Palermo 46. Ciao Gianni, scusa l'intro. Vai, raccontaci un po', come facciamo un po' il punto sulla situazione di una lotta che è veramente di lunga durata e la Francia ci ha abituato oramai da anni a campagne di lotta su vari punti. Mi ricordo in particolare quella contro la Loi Travail, è andata avanti oltre 6 mesi, ma sembra che i Gilets jaunes siano intenzionati a battere parecchi record, avendo ormai totalizzato un anno di lotte, e tutto questo in mezzo ad una repressione durissima che ha portato a migliaia di arresti, persone ferite, mutilate, insomma, una situazione che non favorirebbe, ecco, la partecipazione e la durata della lotta. Invece sembra che la rabbia che ha animato le rotonde dopo la decisione ormai ritirata da moltissimi mesi di aumentare il prezzo della benzina non si sia spenta.
Ma intanto volevo giusto ricordare che le lotte durano in maniera quasi ininterrotta, con dei momenti, come dire, di calma legati all'estate o a situazioni di questo genere, ormai dal 2015. Se voi vi ricordate, nel 2015 ci sono stati gli attentati islamisti che hanno provocato l'istituzione dello stato d'emergenza che è stato applicato alla COP21, quindi impedendo manifestazioni e inducendo repressione contro i militanti che protestavano contro la COP21 che si svolgeva in quel momento a Parigi, in quei mesi a Parigi, e successivamente ci sono state le leggi sul lavoro, quella che hanno chiamato poi la legge XXL sul lavoro, quindi lo smantellamento del codice del lavoro che aveva una certa consistenza protettiva nei confronti dei salariati, che ha permesso poi di aumentare i licenziamenti in maniera esponenziale e ha tolto ogni paura ai datori di lavoro, ai padroni, che potevano contabilizzare fin dal momento del licenziamento quello che avrebbero speso sbarazzandosi dei dipendenti in più, cioè in sostanza prima avevano bisogno di una giusta causa per eliminare i dipendenti che consideravano di troppo e dopo queste riforme hanno potuto sbarazzarsene con la certezza che, anche se la magistratura del lavoro, i prud'homme, avessero riconosciuto l'assenza di giusta causa nei licenziamenti, comunque c'erano dei tetti che i magistrati del lavoro non avrebbero potuto superare, per quanto riguarda le penalità e i rimborsi a cui i dipendenti in questione avevano diritto. Cioè c'è una serie di cose che hanno pesantemente influito sia sui rapporti di forza fra le classi, sia sulle difficoltà che le lotte sociali dovevano affrontare, e non hanno fatto altro che alimentare le manifestazioni in piazza da un lato e il malcontento generale del mondo del lavoro dall'altro. Queste cose si sono poi espresse nel movimento dei giri gialli, toccando settori della società che fino a quel momento, nei 30-40 anni precedenti, non si erano praticamente mai mossi. Ci sono state manifestazioni in posti, in zone della Francia, dove nemmeno nel 68 si era manifestato, che è tutto dire. Nel 68 ci sono state scioperi di circa 10 milioni di operai, quindi come termine di paragone direi è forse l'unico che dà un'idea dell'ampiezza del malcontento sociale. Ecco, tu ricordavi la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che è stata il progetto di aumento del prezzo dei carburanti, che aveva delle conseguenze pesantissime in posti che sono ormai diventati dei deserti dal punto di vista dei servizi, in cui anche solo per andarsi a comprare un pezzo di pane uno deve prendere una macchina e farsi 10 o 20 chilometri per andare all'ipermercato, al supermercato più vicino. Questo è stato il punto di partenza. Quello che è interessante è che la dinamica del movimento, che toccava settori sociali e politici estremamente diversi, ha rapidamente evoluto verso richieste di maggiore giustizia sociale, con una serie di rivendicazioni apparentemente molto diversificate fra loro, ma che rimandavano in fondo a questo problema, una maggiore giustizia sul piano ecologico e quindi il rifiuto dell'idea di accettare in nome della salvaguardia del pianeta le tasse che venivano imposte ai poveri, perché nello stesso tempo, nel momento in cui Macron aumentava le tasse sulla benzina dei poveri, lasciava intatte le tasse sul trasporto aereo, sugli yacht, cioè l'insieme del trasporto su gomma, cioè tutto l'insieme del modello di società in cui ci troviamo e che continua a funzionare sull'uso di carburanti fossili. Terza cosa, un'esigenza forte di democrazia diretta. Io direi, grosso modo, schematizzo, ci sono stati per esempio molti gilet gialli che hanno ricominciato per l'ennesima volta dopo Nuit Debout, dopo le manifestazioni che citavamo prima, a riscrivere la Costituzione, che è un'occupazione a cui molti francesi si danno nei momenti di crisi sociale, che però richiederebbe comunque dei rapporti di forza che allo stato attuale delle cose non permettono di vedere realizzata. Una richiesta di referendum di iniziativa popolare, quello che chiamano il RIC, che è visto come una specie di bacchetta magica che potrebbe permettere la soppressione di leggi ingiuste, di l'eliminazione e la revoca di di deputati e di eletti in generale che sono corrotti, eccetera. Anche questo però, io direi che viene visto, diciamo, un po' come una bacchetta magica, ma di fatto mette il cittadino in una situazione in cui gli viene fatta una domanda da un'autorità esterna e a cui deve rispondere sì o no, però non ha il controllo di fondo su questo tipo di strumento. E poi c'è stata una parte più, forse numericamente più modesta, che però ha cercato di dare le risposte più esplicite in termini di democrazia diretta. Direi che è quella parte del movimento dei Gilet Gialli che ha risposto all'appello di Commercy. Commercy è una cittadina del nord-est della Francia in cui i Gilet Gialli hanno lanciato un appello alla costituzione di un'assemblea delle assemblee. C'è stata una prima assemblea delle assemblee in gennaio all'inizio dell'anno, una seconda in aprile a Saint-Nazaire, una terza quest'estate a Mont-Solimine e una quarta a Montpellier il 4 di novembre. Ecco, queste assemblee hanno in parte, non sempre, ma è soprattutto diciamo il gruppo di Commercy che ha spinto in questa direzione, posto il problema della democrazia diretta e ripreso il filo del comunalismo e del municipalismo libertario. Io direi, grosso modo, facendo riferimento sul piano teorico alle posizioni di Bookchin e ai tentativi di municipalismo che sono stati fatti in Francia, e dall'altro sul piano pratico molto all'esperienza di Rojava, dove più che cercare di ricostruire uno Stato su basi diverse, si punta a ricostruire dal basso delle forme associative e di autogoverno in cui la gente possa mettere becco e prendere direttamente delle decisioni su cose che li riguardano in prima persona. Ecco, questo tentativo direi che è uno degli elementi forti che hanno segnato il movimento dei Gilet Gialli e nella prospettiva delle elezioni municipali che ci saranno in marzo prossimo, incide nel dibattito politico del movimento.
Mi sembra un aspetto decisamente interessante, questo delle assemblee che rappresentano l'unico tentativo di auto-organizzazione dal basso. Nella fase aurorale del movimento, quando i media erano molto concentrati sui Gilets Jaunes, c'era già chi preconizzava nascite di partiti, competizioni elettorali, ma i piccoli tentativi esperiti si sono subito scontrati contro la volontà di un movimento che non accettava rappresentanze istituzionali, non accettava di trasformarsi in un partito. E invece il fatto che in alcuni settori si sia sviluppata la volontà di costruire esperienze dal basso e quindi di comunalismo, non so se sia la parola giusta, ma certamente di assemblee che pensano di far ritornare il luogo della decisionalità, della scelta, della partecipazione all'interno dei territori senza meccanismi di delega. Questo invece mi sembra un aspetto decisamente interessante, anche più interessante che non le mere dinamiche di piazza, che pure esprimono in alcune occasioni estrema radicalità, ma che rimandano a schemi noti, mentre qui c'è un tentativo di andare oltre, di costruire in maniera extra istituzionale, il destino di tanti movimenti che da un lato o scompaiono, si esauriscono, perdono lentamente o rapidamente la propria forza e si dissolvono in mille rivoli, oppure vengono in qualche modo riassorbiti all'interno dell'agone istituzionale, in questo momento non vede invece i ciliegioni in questa situazione, anzi le assemblee di assemblee sembrano rappresentare una possibilità, ecco, non mi spingerei oltre, ma certamente una possibilità. Tu come la vedi?
Io direi che è una cosa interessante, voglio dire, ci sono delle contraddizioni all'interno anche di questi tentativi di far funzionare delle forme di democrazia diretta, cioè, veramente si va avanti a tastoni. Per esempio, io sono stato delegato del mio gruppo di Giri Gialli alla seconda assemblea di San Nazaire e a quest'ultima di Montpellier. Ci sono per esempio alcuni comportamenti, se vogliamo classici, da militanti di estrema sinistra, i trotschisti per farla breve, i quali come dire, si sono messi un giro giallo e hanno continuato a fare esattamente le stesse cose che facevano prima del movimento dei giri gialli, cioè questo movimento non li ha cambiati, non li ha portati a modificare le loro pratiche, ma semplicemente hanno cercato di inserirsi per fare le loro azioni di propaganda, di modi di fare. Per esempio c'era una cosa assolutamente caricaturale nell'ultima assemblea, in cui uno dei gruppi di discussione parlava dell'uscita del capitalismo. Ora, che cosa concretamente vuol dire l'uscita dal capitalismo per un movimento che va avanti nella concretezza delle difficoltà che deve affrontare nella relazione con lo Stato, con la repressione, con dei rapporti di forza che sono, diciamo, esplicitamente sfavorevoli in questo momento? Beh, io direi che è veramente uno sguardo ideologico, puramente identitario, che non rappresenta niente nella pratica, è semplicemente una specie di barriera in più che si mette fra il movimento, visto come una specie di partitino, e le larghe masse lavoratrici, le quali non sono arrivate allo stadio di perfezione che questi militanti hanno raggiunto e che quindi, come dire, non serve altro che a bloccare delle forme di allargamento del movimento. Ecco, purtroppo queste cose esistono anche all'interno dell'assemblea dopodiché io ne ho riportato un insieme di impressioni fortemente positive nei modi in cui la gente discute, nell'attenzione che esiste per le esperienze reciproche in posti diversi, in situazioni sociali e geografiche diverse. Per esempio, mi viene in mente la difficoltà, per esempio, di tenere insieme situazioni come la regione parigina, dove i problemi non sono assolutamente gli stessi che nei deserti dei servizi a cui facevo allusione prima. Cioè, nella regione parigina il problema dei trasporti è completamente diverso, perché esiste una rete di trasporti, forse una delle reti più efficienti d'Europa, in cui la gente non ha bisogno della macchina e può farne a meno senza nessun problema, e i problemi che si pongono sono altri. Per dire, uno dei problemi principali in quest'area qui è il problema degli alloggi, che è drammatico. C'è una quantità, per esempio, di senza tetto, di persone che si ritrovano sfrattate, messe in mezzo alla strada, eccetera, che è un tipo di problema che non trovi nella Francia profonda, dove magari ci sono dei paesini mezzi vuoti, semplicemente perché la gente è emigrata in altri posti per cercare lavoro. Ecco, questo insieme di cose, io direi, all'interno delle assemblee, hanno pesato e hanno dato luogo a delle forme di ascolto reciproco che sono, direi, sono inusuali nelle riunioni classiche dell'estrema sinistra, in cui c'è una forma di litigiosità, in cui ogni gruppetto cerca di tirar su la sua bandierina per sembrare più grande di quello che è, insomma. Ecco, però no, ecco, non voglio tirarla in lungo su questo aspetto delle questioni. C'era un'altra questione che mi sembrava importante affrontare, cioè una cosa che si è vista molto bene nelle assemblee è la gelosa difesa dell'autonomia delle assemblee locali, dei gruppi locali, rispetto a un tentativo di strutturazione in cui alcuni avrebbero voglia di fare una specie, come dire, di comitato centrale che possa, come dire, prendere posizioni, non fosse altro fra un'assemblea e l'altra. Ecco, è vero che il problema esiste, il problema del coordinamento, il problema del come far funzionare le cose in maniera collettiva fra un'assemblea e l'altra, però nonostante questo problema esiste anche una forte richiesta di autonomia, una forte affermazione di autonomia con cui le tendenze più centraliste devono fare i conti. C'è una cosa che mi pare sia importante sottolineare, questo riguarda in fondo tutto il movimento, non solo la parte quella delle assemblee, cioè il rifiuto di intrupparsi dietro dei capi o di strutturarsi in partito. Per esempio, io guardavo alla televisione qui in Italia il modo in cui i media presentavano questo movimento, dicevano: ah, non è stato capace di darsi una strutturazione in partito e di presentarsi alle elezioni, cioè come se il non plus ultra dell'organizzazione fosse strutturarsi in partito, darsi dei capi e quindi andare poi a farsi rappresentare. Io direi invece che malgrado la stupidità di questi giornalisti che non capiscono qual è la logica del movimento, il movimento ha avuto l'intelligenza politica di evitare, come dire, di darsi delle figure che lo possano rappresentare e quindi essere prese come ostaggio sia da parte dei media sia da parte dello Stato e quindi poi portarlo dentro logiche di tipo istituzionale, di trattative, eccetera. C'è stata una forma di intelligenza politica che da qualche parte, non so, ecco, fa eco a cose che ritroviamo, per dire, a Hong Kong, in cui il movimento ha scelto di non darsi strutture verticali per altri versi in Algeria. Cioè Io ho l'impressione che alcune delle forme organizzative e dei contenuti poi antigerarchici dei movimenti di questi ultimi, direi, 2 o 3 anni, sono andati molto più in là di quello che movimenti come quello che hanno chiamato gli indignati, per dire, in Spagna, hanno poi lasciato come traccia in una struttura politica come Podemos, che è stata riassorbita nei canali istituzionali classici. Ecco, fino a ora un movimento come quello di Gilles Gialli non è stato riassorbito, poi non si sa cosa ne verrà fuori.
Beh, questo è ovvio, però è molto interessante. Guarda, sarebbe interessante parlare ancora molto a lungo, ma purtroppo il tempo è tiranno. Ricordiamo a chi fosse interessato a farsi una chiacchierata informale con te che ci incontriamo questa sera intorno alle 19 in corso Palermo 46 presso la FAT, per approfondire questi e anche altri temi. Magari ci faremo anche una chiacchierata sulle lotte antinucleari, senza dubbio che sono molto importanti. C'è appena stato un terremoto.
Più che sulle lotte antinucleari, che purtroppo non ce ne sono, sul problema del nucleare in Francia.
Senza dubbio, d'altra parte abbiamo sentito anche qui l'ultima scossetta di terremoto, e quando abbiamo sentito che una centrale a 2 passi da casa nostra era stata chiusa in fretta e furia per precauzione, dicono loro, non abbiamo mancato di preoccuparci. A stasera, ci sentiamo, ciao.
Buona giornata, arrivederci.